Possiamo accomodarci.
Buona mattinata anche da parte mia. Sicuramente viviamo in un tempo, in un periodo, in un momento storico molto difficile per noi. Tutti sappiamo delle difficoltà economiche in cui il nostro paese si sta trovando. E non solo il nostro paese, ma tutta l'Europa, a quanto sembra. E gli esperti non fanno fatica a dire che questa che stiamo vivendo forse è una crisi ancora più difficile di quella della depressione del 1929, in cui grande difficoltà ci fu. E concretamente i giornali ci riportano alla cronaca che in questi ultimi anni si registrano più di 3.000 suicidi di persone, soprattutto adulti, lavoratori, che soprattutto imprenditori, che non riescono a far fronte alle spese, che non riescono a portare avanti la loro attività. E presi da disperazione, presi da sconforto, non vedono altro che come via di uscita questo estremo gesto. Ma ancora i giornali ci parlano di tante persone adulte, anziani, che hanno lasciato da poco il lavoro pensando di poter andare in pensione e si ritrovano senza lavoro, perché pensionati, ma anche senza pensione, perché ancora questa non arriva, i cosiddetti esodati. Le stime dicono che si aggirano tra i 65.000 e i 300.000 le persone che vivono questa situazione, e la vivono loro e la vivono le famiglie dietro a loro, chiaramente. E ancora abbiamo carceri straripanti, carceri che potrebbero contenere, avrebbero la capienza per 40.000 detenuti, invece in Italia ve ne sono 60.000, 70.000, di cui la metà ancora in attesa di giudizio. Ebbene, sono più di 70 i suicidi dall'inizio dell'anno nelle carceri. E ancora persone che sono venute da lontano pensando di trovare qui un posto accogliente, un posto dove costruire un futuro migliore, e magari si ritrovano senza lavoro, senza possibilità di tornare indietro, con le prospettive ridotte a niente. E la lista oggi sicuramente potrebbe allungarsi. Persone disperate, persone scoraggiate, persone che si ritrovano a compiere gesti estremi per far fronte alla disperazione che non riescono a controllare. Questa mattina andremo a toccare tre punti: le conseguenze della disubbidienza, le conseguenze dell'ubbidienza, e andremo poi a vedere che Dio è fedele in Gesù Cristo. Vogliamo aprire le scritture in Deuteronomio, capitolo 31, pagina 215. Ci troviamo nell'Antico Testamento. Il brano che andiamo a leggere è un brano particolarmente significativo, in quanto Dio dirà a Mosè che non sarà lui a portare il popolo di Israele nella terra promessa, ma Giosuè sarà il successore, sarà colui che passerà oltre il Giordano. Deuteronomio, capitolo 31, dal versetto 1 al versetto 8. Mosè rivolse ancora queste parole a tutto Israele e disse loro: «Io ho oggi 120 anni, non posso più andare e venire, e il Signore mi ha detto: tu non passerai questo Giordano. Il Signore il tuo Dio sarà colui che passerà davanti a te e distruggerà dinanzi a te quelle nazioni, e tu possederai il loro paese, e Giosuè passerà davanti a te come il Signore ha detto. Il Signore tratterà quelle nazioni come trattò Sicon e Og, re degli Amorrei, che egli distrusse con il loro paese. Il Signore le darà in vostro potere e voi le tratterete secondo tutti gli ordini che vi ho dati. Siate forti e coraggiosi, non temete e non vi spaventate di loro, perché il Signore, il tuo Dio, è colui che cammina con te. Egli non ti lascerà, egli non ti abbandonerà». Poi Mosè chiamò Giosuè e in presenza di tutto Israele gli disse: «Sii forte e coraggioso, poiché tu entrerai con questo popolo nel paese che il Signore giurò ai loro padri di dar loro, e tu glielo darai in possesso. Il Signore cammina egli stesso davanti a te, egli sarà con te. Non ti lascerà e non ti abbandonerà, non temere e non perderti d'animo». Le conseguenze della disubbidienza. Mosè è vecchio, ha ormai 120 anni e non entrerà nella terra promessa. Perché? Perché il Signore stesso ha detto che non sarebbe entrato, ha detto che non avrebbe oltrepassato il Giordano. Dio ha deciso, secondo la sua sovranità, che Giosuè avrebbe passato il Giordano. Dio è sovrano. E come reagisce Mosè? Deuteronomio 3, 23, 29. Qualche pagina prima. Pagina 185. In quel medesimo tempo io, dice Mosè, supplicai il Signore e dissi: Dio, Signore, tu hai cominciato a mostrare al tuo servo la tua grandezza e la tua mano potente, poiché quale Dio in cielo o sulla terra può fare opere e prodigi pari a quelli che fai tu? Ti prego, lascia che io passi e veda il bel paese che è oltre il Giordano, la bella regione montuosa e il Libano. Ma il Signore si adirò contro di me per causa vostra, e non mi esaudì. Il Signore mi disse: basta così, non parlarmi più di questo. Sali in vetta al Pisga, volgi lo sguardo a occidente, a settentrione, a mezzogiorno e oriente, e contempla il paese con i tuoi occhi. Poiché tu non passerai questo Giordano, ma dai i tuoi ordini a Giosuè, fortificalo e incoraggialo, perché sarà lui che passerà alla testa di questo popolo e metterà Israele in possesso del paese che vedrai. Così ci fermammo nella valle di fronte a Bet-Peor. Mosè supplica a Yahweh di lasciargli passare il Giordano, ma Dio non ascolta Mosè. I suoi piani sono altri. Dio si adira con Mosè perché mette in dubbio la sua sovranità, mette in dubbio le sue scelte, non fidandosi che quella sarebbe stata la scelta migliore, ciò che è migliore sarebbe stato per Israele. Mosè però, si sottomette al volere di Dio. Nonostante avesse grande desiderio di portare il popolo di Israele oltre il Giordano, nonostante l'avesse guidato per 40 anni, Mosè si sottomette a quanto Dio gli dice. E in Deuteronomio 32 leggiamo, me lo leggo io così: poiché io proclamerò il nome del Signore, dice Mosè, magnificate il nostro Dio, egli è la rocca, l'opera sua è perfetta, poiché tutte le sue vie sono giustizia, è un Dio fedele, senza iniquità, egli è giusto e retto. Mosè subisce il giudizio di Dio per la disubbidienza del popolo di Israele, che nel deserto aveva più volte dubitato dell'opera di Dio, della sua fedeltà, e si era affidato a dei falsi, a dei stranieri, aveva peccato il popolo di Israele ed è stato giudicato. Ancora, Mosè 30, in Deuteronomio 32, in quello stesso giorno il Signore parlò a Mosè e disse: sali su questo monte di Abarim, sul monte Nebo, che è nel paese di Moab, di fronte a Gerico, e guarda il paese di Canaan, che io do in possesso ai figli di Israele. Tu morirai sul monte sul quale stai per salire, e sarai riunito al popolo, come tuo fratello Aronne è morto sul monte Hor, ed è stato riunito al suo popolo. Perché mi siete stati infedeli in mezzo ai figli di Israele, presso le acque di Meriba, a Cades, nel deserto di Sin, in quanto non mi avete santificato in mezzo ai figli di Israele. Tu vedrai il paese davanti a te, ma là, nel paese che io do ai figli di Israele, non entrerai. In una situazione difficile, il popolo di Israele era uscito dall'Egitto e si ritrovava nel deserto, e in questa situazione difficile non aveva confidato nel Signore, ma aveva mormorato perché non c'era l'acqua, mormorato perché non c'era la carne, mormorato perché non c'era il pane. E ancora, quando Mosè era salito sul monte per prendere le tavole della legge, si era prodotto un vitello d'oro. Aveva confidato in un altro Dio. E ancora era un popolo che non ricordava, non sapeva ricordarsi di quello che Dio aveva compiuto, del fatto che erano passati attraverso il Mar Rosso, che gli egiziani erano periti. Ma ancora, era un popolo che non si era fidato di Dio nell'invadere e nel conquistare Canaan. Era un popolo che era indietreggiato, aveva temuto, e così aveva vagato per 40 anni nel deserto. Ma il Signore l'aveva protetto. La disubbidienza del popolo di Israele aveva prodotto un giudizio. E il giudizio era quello di non entrare nella terra promessa. Il peccato del popolo di Israele aveva prodotto delle conseguenze, e le conseguenze del peccato sono la separazione da Dio, una morte spirituale, ma anche una morte fisica. Ma le conseguenze dell'ubbidienza: Mosè non sarebbe entrato nella terra promessa, appunto vi sarebbe entrato Giosuè a capo del popolo di Israele. Giosuè avrebbe sì conquistato il paese, ma in realtà colui che stava per conquistare quel paese era Dio stesso. Era Dio stesso che davanti al popolo di Israele avrebbe sconfitto le popolazioni locali per permettere a Israele di insediarsi in quella terra di latte e miele. Deuteronomio 31, 3, 7: il Signore il tuo Dio sarà colui che passerà davanti a te e distruggerà dinanzi a te quelle nazioni, e tu possederai il paese. E Giosuè passerà davanti a te come il Signore ha detto. Il Signore tratterà quelle nazioni come trattò Sicon e Og, re degli Amorrei, che egli distrusse con il loro paese. Sii forte e coraggioso, poiché tu entrerai con questo popolo nel paese che il Signore giurò ai loro padri di dar loro, e tu gliene darai in possesso. Il tuo Dio è colui che cammina avanti a te. Lui non ti lascerà, lui non ti abbandonerà. Giosuè ha fiducia nel Signore e con coraggio riesce ad affrontare una situazione che era simile a quella che avevano vissuto 40 anni prima. Stessa situazione, dovevano conquistare la terra promessa. Stesse difficoltà, c'erano dei popoli, probabilmente più agguerriti di loro. Stessa situazione, stessa condizione, ma un cuore diverso, un cuore fiducioso che il Signore sarebbe andato avanti a loro. E infatti il popolo di Israele conquisterà la terra promessa. Perché? Perché il Signore combatterà per lui. Giosuè vincerà, ma era Dio che stava vincendo. Il libro degli Atti, ad esempio, è preciso nel riportarci la persecuzione che ha dovuto subire Paolo, più volte a rischio di vita fino a essere incarcerato. Situazioni difficili, molto difficili, scoraggiamento possibile, disperazione possibile. Ma Paolo in 2 Corinzi capitolo 4 versetto 7 scrive: ma noi abbiamo questo tesoro in vasi di terra, affinché questa grande potenza sia attribuita a Dio e non a noi. Noi siamo tribolati in ogni maniera, ma non ridotti all'estremo, perplessi ma non disperati, perseguitati ma non abbandonati, atterrati ma non uccisi. Portiamo sempre nel nostro corpo la morte di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo. Infatti, noi che viviamo siamo sempre esposti alla morte, per amor di Gesù, affinché anche la vita di Gesù si manifesti alla nostra carne mortale. Le scritture sono ricche di persone come Paolo, come Daniele, come Giuseppe o come gli stessi discepoli di Gesù, e ognuno di loro ha vissuto situazioni estremamente difficili che avrebbero sicuramente giustificato delle reazioni di disperazione, proprio come i disperati di cui accennavo all'inizio. Ma Dio combatte per noi e non permette la disperazione dei suoi figli. Egli ci dice: sii forte e coraggioso, esortazione e promessa, confida in Dio, in Cristo la nostra luce, la nostra vita. E Dio e noi tutti, nonostante le situazioni che sono difficili, saremo forti e saremo coraggiosi. Ma ancora, riguardando al popolo di Israele, non possiamo non ricordarci delle parole di Gesù che dicono: nessuno può servire due padroni, perché odierà l'uno e amerà l'altro, o avrà riguardo per l'uno e disprezzo per l'altro. Voi non potete servire Dio e Mammona. E allora in chi stiamo confidando? Chi combatte per noi? E chi stiamo servendo? Possiamo guardare alle conseguenze della disubbidienza, guardare alle conseguenze invece dell'ubbidienza, ma non possiamo non guardare a Dio, che Lui, colui che è stato fedele fin dal principio. Deuteronomio 31,8: il Signore cammina, Egli stesso, davanti a te. Egli sarà con te, non ti lascerà e non ti abbandonerà. Non temere e non perderti d'animo. Dio, col popolo di Israele, avrebbe potuto fare tutto da solo. Non avrebbe avuto bisogno di Mosè, non avrebbe avuto bisogno di Giosuè e non avrebbe avuto neanche bisogno del popolo di Israele. Dio, sovranamente, avrebbe potuto fare ogni cosa. Ma invece Dio decide, nella sua sovranità, di usare Mosè, di usare quel popolo di Israele, pur sapendo l'infedeltà di quel popolo, pur sapendo che una volta entrato nella terra promessa, nella terra del latte e il miele, ancora sarebbe stato infedele. Perché? Perché avrebbe nuovamente dimenticato segni e prodigi che Dio aveva fatto. Il Signore non si scorda. È il popolo di Israele che si scorda in fretta. È il popolo di Israele che non si ricorderà subito, appena entrato, del fatto che il Signore non solo li aveva fatti uscire dall'Egitto, ma li aveva anche preservati e protetti per 40 anni nel deserto. Il Signore, il nostro Dio, si fida di noi, nonostante la nostra infedeltà. E allora ci viene da dire, noi siamo, dove stiamo noi? Dove ci collochiamo? Siamo abbastanza coraggiosi per fidarci del Dio che si fida di noi? Siamo abbastanza coraggiosi per fidarci noi del Dio che si fida di noi? Ci rendiamo conto del privilegio, dell'onore che abbiamo noi, che siamo peccatori, noi che siamo limitati come il popolo di Israele, che siamo finiti, che siamo fragili, che siamo ribelli e che siamo inaffidabili come il popolo di Israele e che abbiamo questo privilegio di proclamare, di poter proclamare la lieta notizia della salvezza in Cristo Gesù. Il popolo di Israele era stato scelto da Dio ed era un popolo insignificante. Inizialmente era il più piccolo dei più piccoli, ma aveva un compito prestigioso, un compito unico, essere il popolo di Dio. E così noi, che eravamo morti nei nostri peccati, da Dio in Cristo diventiamo figli e ambasciatori del regno finché Egli, Cristo, venga. Noi insignificanti, noi infedeli, proprio come il popolo di Israele. E allora le difficoltà sono tante, gli scoraggiamenti ci possono essere, ma il Signore ci incoraggia e ci dice: gioisci, gioiamo, perché Dio ci ha scelto ognuno di noi, ognuno che professa Cristo come proprio Signore e Salvatore, per proclamare qui, oggi, in questo tempo, in questa città, in questa provincia. E le difficoltà sono tante, ma il Signore ci dice di non scoraggiarci, perché Egli è con noi, Egli è avanti a noi, Egli combatte per noi. E ancora Gesù ci dice: voi siete il sale della terra, ma se il sale diventa insipido, con cosa lo si salerà? Non è più buono a nulla se non a essere gettato via e calpestato dagli uomini. Voi siete la luce del mondo. Una città sopra un monte non può rimanere nascosta. E allora, siamo un sale che sala? Sii coraggioso, sii fiducioso, non temere. Io sono con te, dice il Signore. Il Signore è fedele e ciò che aveva promesso ad Abramo, Isacco e Giacobbe, che avrebbe moltiplicato grandemente questo piccolo, piccolo popolo insignificante, ciò che aveva promesso lui lo compie, lo porta a termine. Ed egli, Dio, lo protegge e lo conduce sano e salvo nella terra promessa. Giorni fa è apparso sul giornale una notizia, ossia la figlia di una signora anziana che frequenta il centro, la figlia giovane, trentenne, è stata trovata senza vita la mattina nel suo letto. Non si sa perché, non si sa per come, stava bene, dalla sera alla mattina non c'è più, è spirata. E parlando, chiaramente, io lavoro in un centro anziani, quindi parlavo con le mie colleghe di questa disgrazia, insomma, di questa cosa così triste che era accaduta a questa signora. Ed una mia collega, particolarmente colpita da questa cosa, si è sempre abituati che siano gli anziani, no? Ad andarsene prima, e si è girata, a un certo punto parlavamo della vita, della morte, insomma del senso di, e guardando me, quasi con le lacrime agli occhi, mi ha detto: tu però sei tranquillo, perché credi. Quante situazioni ci possono esporre all'ansia per il futuro? Ma Gesù ci dice ancora: perciò vi dico, non siate in ansia per la vostra vita, di cosa mangerete o di cosa berrete, né per il vostro corpo di che vi vestirete. Non è la vita più del nutrimento e il corpo più del vestito? Guardate gli uccelli del cielo, non seminano, non mietono, non raccolgono in granai, e il Padre vostro celeste li nutre. E ancora, cercate prima il regno e la giustizia di Dio, e tutte queste cose vi saranno date in più. Non siate dunque in ansia per il domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. Basta a ciascuno giorno il suo affanno. Possiamo essere spaventati, possiamo essere scoraggiati, possiamo essere stanchi, aver paura per il presente o per il futuro. Ma le Scritture ci invitano a guardare Gesù. Lui è il Figlio di Dio, Dio con noi, che ha camminato davanti a noi e che ha sconfitto una volta per sempre la morte. È colui che si è fatto carico dei miei e dei tuoi peccati, passati e futuri. È lui che ci ha mandato il Consolatore. L'autore della lettera agli Ebrei ci dice: avendo dunque un grande sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù, il Figlio di Dio, stiamo fermi nella fede che professiamo. Infatti, non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre debolezze, poiché egli è stato tentato come noi in ogni cosa, senza commettere peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia per ottenere misericordia e trovar grazia e essere soccorsi al momento opportuno. E ancora, sempre sui giornali, apparso pochi giorni fa, la storia di un uomo trentino che aveva una forma di dipendenza nel gioco d'azzardo, e non riusciva più a fermarsi e si era speso tutto, ogni cosa era stata spesa in questo gioco, in questa tremenda dipendenza. E allora così aveva preso la macchina, aveva legato il tubo e stava cercando di togliersi la vita attaccato a un tubo. E una ragazza, passando di là, ha capito cosa stava per succedere e gli ha dato una mano, l'ha chiamato subito i soccorsi. Un gesto estremo, un gesto di grande disperazione. Ma noi fondamentalmente non siamo diversi da quell'uomo. Anche senza gesti estremi, se non guardiamo a Gesù, colui che può far entrare, che ci può fare entrare in quel riposo di latte e miele, lui che ci consola e ci guarisce oggi, noi che meritavamo la stessa fine di quel popolo di Israele che era rimasto fuori dalla terra promessa perché aveva peccato. Ma ancora oggi, anche noi, se seguiamo Gesù, possiamo trovare quella pace, quella tranquillità che solo Lui può darci. Ancora oggi possiamo fidarci di Lui, come Giosuè si è fidato di Dio, portando il popolo di Israele oltre il Giordano. È Cristo il nostro soccorso, è Cristo colui che ci dà tranquillità, e nessun altro. Egli può cambiare le nostre vite, può cambiare il passato, può cambiare il presente, ma può cambiare anche il futuro. Le Scritture ci dicono: non temere, Lui cammina avanti a te. Non temere, Lui sconfiggerà i tuoi nemici. Non solo quelli esterni da te, non solo i problemi economici, non solo le difficoltà concrete, no? Di tutti i giorni, non solo la malattia, ma Egli sconfiggerà soprattutto ciò che è dentro di te. Ansia, sfiducia, scoraggiamento, angoscia, disperazione sono sconfitte dall'opera di Cristo che manda il suo Consolatore, lo Spirito Santo, a quelli che credono. La disperazione di tanti oggi, con le difficoltà economiche che ci sono, le difficoltà di relazione, le difficoltà in famiglia e di vita, sono spinti a gesti estremi. Perché? Perché non amano Dio, non amano Gesù il Signore, il Salvatore. E allora, chi oggi stiamo amando? Ancora Gesù ci dice in Giovanni capitolo 14: se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti, e io pregherò il Padre, ed Egli vi darà un altro Consolatore, perché stia con voi per sempre. Lo Spirito della verità che il mondo non può ricevere, perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete, perché dimora con voi e sarà in voi. Vi ho detto queste cose stando ancora con voi, ma il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto quello che vi ho detto. E ancora Gesù dice: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Io non vi do come il mondo dà. Il vostro cuore non sia turbato e non si sgomenti. Non siamo turbati delle vicende del mondo. Non siamo turbati dalle prove quotidiane, perché il Signore, il nostro Dio, per mezzo dello Spirito Santo, non permetterà che cadiamo in disperazione. E allora abbassiamo il nostro capo affinché lo Spirito ci consoli e ci convinca che il Cristo è Salvatore, colui che dà la pace del cuore, che nessun altro può dare. Chiniamo il capo. O Padre, riconosciamo che siamo disubbidienti come lo era stato il popolo di Israele. O Padre, riconosciamo che l'ubbidienza a te dalla vita. Riconosciamo che Cristo Gesù ha compiuto ogni cosa. O Padre, ti ringraziamo per l'opera del tuo figliolo Gesù, Ti ringraziamo per lo Spirito Santo che ci hai dato. O Padre, ti ringraziamo e ti lodiamo perché per mezzo del tuo Spirito, per mezzo dell'opera di Gesù Cristo, noi possiamo con coraggio, con fiducia, guardare il nostro futuro. Guardare con sollievo anche al nostro passato. Grazie Padre, perché tu, per mezzo di Gesù Cristo, cammini avanti a noi. Sei tu che vinci le nostre battaglie. Sei tu che provvedi a noi in ogni cosa. Lode a te, in Cristo Gesù. Amen.